le due norme fondamentali per capire il ruolo del Capo dello Stato, del Presidente della Repubblica, sono gli articoli 89 e 90 della Costituzione, che vanno 89 e 90, che vanno letti assieme. Il primo dice: nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità. Il 90 ci dice: il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento e per attentato alla Costituzione. Queste due norme, come vedete, sono collegate dalla parola responsabilità. Da un lato l'articolo 90 ci dice che il Presidente della Repubblica non è responsabile dei suoi atti, se non per queste due fattispecie particolari che sono l'alto tradimento e l'attentato alla Costituzione. Dall'altro ci dice che tutti i suoi atti devono essere controfirmati dal ministro che se ne assume la responsabilità. Di che responsabilità stiamo parlando? Questo è il punto. Nel diritto, quando si parla di responsabilità, si distingue innanzitutto tra responsabilità giuridica e responsabilità politica. Poi la responsabilità giuridica può essere penale, civile e amministrativo contabile. Ne parleremo poi di questa seconda, della responsabilità giuridica, ne parleremo meglio affrontando il tema del decreto legge prossima settimana. Ma in sostanza, tra responsabilità giuridica e responsabilità politica c'è di mezzo il mare. La responsabilità giuridica è sempre legata a un comportamento che genera responsabilità penale se costituisce crimine, per cui io uccido qualcuno che mi è antipatico e ne assumo la responsabilità penale, vengo giudicato da un giudice penale e subisco una sanzione penale. La responsabilità civile invece è in sede civile ed è responsabilità contrattuale, compro una macchina e non la pago, oppure responsabilità per danno, ho comprato la macchina, esco dal concessionario e investo la vecchietta. Se non l'ho fatto apposta non porto responsabilità penale e mi scappate la ficzione. Può essere che qualcuno dica che è omicidio colposo, ma quello che è sicuro è che sono civilmente responsabile ex articolo 2043 per danno ingiusto. La responsabilità amministrativa contabile invece è tipica dei pubblici funzionari. Se io rompo il microfono con un pugno perché mi irrito parlando di Cossiga, sono responsabile nel confronto dell'amministrazione per danno provocato. Se poi con il microfono spacco la testa a qualcuno di voi, chi vuole alzi la mano, allora lì si innesta una responsabilità civile con quella amministrativa e così via. Ma il concetto semplicissimo e ovvio è che la responsabilità giuridica è conseguente sempre a un determinato comportamento a cui l'ordinamento fa seguire delle conseguenze negative per chi lo tiene. Ma è sempre legato al concetto di colpa. Anche la responsabilità civile è legata a un certo concetto di colpa, anche se molto attenuato. Se un fulmine casca qui e brucia il microfono, non è che io sono responsabile, è causa maggiore, se la prendono con quelli che lanciano i fulmini, non con me, non è imputabile a me il comportamento. La responsabilità politica invece non è collegata a un determinato comportamento, non necessariamente collegata a un determinato comportamento, può essere che sia un rapporto politico che si deteriora nei fatti nel corso del tempo. Tutti i governi sono finiti con le dimissioni del presidente perché si è deteriorato un rapporto politico, non è che fosse un comportamento a cui si consegue la cessazione per legge del rapporto di fiducia. È come l'amore. Tizia è carina, simpatica, bravissima, non rompe le scatole, scia, condizioni imprescindibili, tutto quello che volete, ma a un certo punto uno dice non ne posso più. Perché? Non c'ho nulla da imputarle, ma non ne posso più. Fine di un rapporto che è un rapporto di carattere, diciamo, fiduciario nel caso delle responsabilità politiche. Allora, quando si dice che il presidente non è responsabile, a quale responsabilità stiamo facendo riferimento? Notate che il presidente è responsabile penalmente soltanto per quei due particolari reati: attentato alla Costituzione e alto tradimento. Non mi chiedete esattamente che cosa significhino, perché non sono dei reati con una fattispecie così ben definita, il che è una attenuazione delle garanzie costituzionali, ma sono l'eredità del vecchio istituto dell'impeachment, di cui vi parlavo facendo riferimento alla tradizione inglese. Carlo I gli hanno tirato la testa per un attentato alla Costituzione e alto tradimento, tutte e due cose insieme. Ed è considerata una responsabilità di tipo giuridico penale, l'unica per cui il presidente può rispondere nell'esercizio delle sue funzioni. Ma nell'esercizio delle sue funzioni il presidente ha altri reati da compiere? Può compiere dei reati nell'esercizio delle sue funzioni? Cioè, è chiaro che se il presidente frega la spada al corazziere e compie un reato, ma non è nell'esercizio delle sue funzioni. Non è che lo paghiamo per fare il ladro, lo paghiamo per fare il presidente della Repubblica, per cui nell'esercizio delle sue funzioni è difficile che lui possa essere colpito da altri casi di responsabilità penale, se non questi due che sono chiaramente dei fatti gravissimi. Sono il presidente che è d'accordo a un colpo di Stato. Antonio Segni ha avuto il buon gusto di morire prima di subire un processo penale, forse anche un impeachment, proprio perché è sospettato di essere colluso a un colpo di Stato. E la responsabilità civile è anche una cosa che ha poco a che fare col Presidente della Repubblica, perché il Presidente della Repubblica non è che compie degli atti che possono produrre danno ai privati. È difficile. Non è da escludere, ma è abbastanza difficile. Se il Presidente della Repubblica alle 7 di mattina alla radio dice il professor Rodotà è un cretino, come ha detto una volta il buon Cossiga, e quello è responsabile penalmente, ma non nell'esercizio delle funzioni di Presidente, ma nell'esercizio delle funzioni, non so, di valletta, di velina, presentatore televisivo, no? Altre cose, no? Lui non viene intervistato perché è Presidente della Repubblica, ma non sta esercitando le funzioni del Presidente della Repubblica, che sarebbe starsene zitto a letto con la First Lady. Quello che importa è che il nucleo di questi due articoli è la responsabilità politica. Quando si dice che il Presidente è irresponsabile, si vuole dire che è innanzitutto politicamente irresponsabile. Tanto è vero che poi si dice che il ministro deve controfirmare tutti i suoi atti per assumerne la responsabilità, sempre responsabilità politica. Stiamo parlando di atti compiuti dal presidente nell'esercizio delle sue funzioni di presidente, da cui non può conseguire una responsabilità politica. Il Parlamento non può chiamarlo a rispondere. Non può chiamarlo a rispondere perché quegli atti sono coperti da irresponsabilità e sono controfirmati dal ministro, proprio perché il ministro così ne assume responsabilità politica. Sarà il ministro a essere chiamato a rispondere dell'atto. Capite come è congegnato? Il meccanismo è congegnato in base a questo sano principio, principio per cui nessuno che eserciti pubblici poteri è irresponsabile. La responsabilità la diamo a tutti. Nell'esercizio delle pubbliche funzioni abbiamo responsabilità giuridiche, eccetera. Le autorità politiche comunque devono essere politicamente responsabili. Il Presidente della Repubblica è un'autorità politica, ma lui non è direttamente responsabile perché dei suoi atti assume la responsabilità il ministro che controfirma. Vi sembra strano questo balletto delle figure? È un modo, che vi prego di apprezzare, di scrivere norme giuridiche. I nostri riformatori oggi, se mettono mano a queste cose, cominciano a scrivere strane cose per spiegare che cosa non deve e che cosa può fare il capo dello Stato. Qui si sta dicendo che il capo dello Stato non può svolgere attività politiche, non deve compiere atti politici. Atti politici nel senso della mischia politica. Non è un arbitro che non può partecipare al gioco. Non ha responsabilità degli atti e quindi non può compierli. Non può compiere degli atti di cui non è responsabile. E il ministro, e quindi il governo, è chiamato a garantire questo self-restraint, questa autolimitazione del capo dello Stato. Capo dello Stato deve limitarsi nei suoi atti, deve valutare se i suoi atti possono incidere nel gioco della politica. Se incidono nel gioco della politica deve astenersene e il ministro, controfirmando l'atto, controlla che il capo dello Stato rispetti questo limite. Capite come è costruito il meccanismo? È come se fosse scritto, cosa molto più difficile da scrivere, il capo dello Stato non può compiere atti di indirizzo politico, non può compiere atti che incidono direttamente nella lotta politica. E il ministro è messo lì a controllarlo. Siccome questo non è facile da scrivere, soprattutto non è facile da scrivere senza offendere i ruoli del capo dello Stato, lo si è detto in altri termini. Lui non è responsabile politicamente, non può essere chiamato a rispondere e il ministro assume la responsabilità. L'istituto della controfirma si dice che sia un istituto vecchio quanto il mondo, chi ha scritto su questa cosa trova dei precedenti anche dell'antico impero cinese e così via, nel senso che generalmente c'è qualcuno che autentica la firma del capo dello Stato, questo già dell'antica Roma probabilmente. Non è questo il problema. L'istituto della controfirma diventa cruciale in un meccanismo che si chiama forma di governo parlamentare. La forma di governo parlamentare è un meccanismo in cui il capo dello Stato è fuori dal gioco, la famosa regina che regna ma non governa, è fuori dal gioco e deve starsene fuori dal gioco. È l'arbitro che deve stare fuori dal gioco. È irresponsabile nel senso che non può compiere atti che lo renderebbero responsabile politicamente. Non può compierlo. Ecco il senso che assume l'istituto della controfirma, che è cruciale nella forma di governo, è una di quelle rare norme che sono assolutamente fondamentali per capire che forma ha il nostro regime. Poi il resto è un bel problema. La Costituzione ci dice tutti gli atti, non sono validi se non controfirmati. Ora, naturalmente, siccome la cosa è troppo semplice, tutti gli atti vuol dire tutti gli atti che il capo dello Stato assume nell'esercizio delle sue funzioni. Se va a comprarsi il salame non è che deve essere controfirmato l'atto, no? Ma gli atti che lui emana come Presidente della Repubblica, tutti devono essere controfirmati. Siccome la cosa è troppo semplice, allora in qualche manualaccio trovate scritto salvo quelli personalissimi, che non esistono, perché sarebbero le dimissioni. Allora le dimissioni del Presidente della Repubblica sarebbero valide anche se non controfirmate. E se si deve suicidare previa controfirma, perché sennò il suicidio non è valido. Perché capite, sono cretinate, nel senso che il capo dello Stato, nell'esercizio delle sue funzioni, non è previsto che si dimetta, nel momento in cui si dimette è fuori dall'esercizio delle sue funzioni, ma insomma, non ci vuole tanta intelligenza a capire che non è questo un atto del capo dello Stato. Per il resto, quando si dice che tutti gli atti devono essere controfirmati, si pone una regola tassativa, si parla di validità degli atti, validità è un concetto giuridico, non sono validi, per cui sono annullabili. Anche la nomina di un'autorità che spettasse il capo dello Stato sarebbe invalida se non controfirmata. Questo significa che l'assunzione di responsabilità da parte del governo è totale. Quello che incasina un bel po' le cose è l'indicazione dell'autorità preposta alla controfirma. Si parla della controfirmati, atti controfirmati dal ministro proponente. Perché incasina questa disposizione? Per il semplice fatto che in questo modo si suggerisce l'idea che tutti gli atti del capo dello Stato siano proposti dal ministro. Per spiegarvi come l'interprete riesca a manipolare i dati, la interpretazione del tutto maggioritaria di questa disposizione, ormai suffragata anche da una recente sentenza della Corte che l'ha presa papale papale, rilegge quel proponente incompetente. Cioè l'interprete ha sostituito un participio del verbo proporre, che ha un significato in italiano. Io voglio fare una cosa e te la propongo, nel aggettivo competente. E nella mia competenza, il tuo atto ricade nella mia competenza. In questo modo si è dato seguito a un'idea che è invalsa in dottrine, per cui non tutti gli atti del capo dello Stato sarebbero uguali, ma ci sarebbero atti del capo dello Stato che in realtà sono definiti nel contenuto dal governo, e altri atti del capo dello Stato che invece sono definiti nel contenuto del presidente. Vi faccio alcuni esempi. Se il governo emana un decreto, scusate, delibera un decreto legge, la competenza a emanarlo è del capo dello Stato. Il decreto è emanato dal capo dello Stato, essendo un atto del capo dello Stato, va controfirmato dal governo. Allora si dice, questo è evidentemente un atto che è su proposta del governo. È anche un po' buffo dire questo, è un atto del governo su cui il capo dello Stato svolge una funzione di controllo e lo emana con suo decreto, per cui la controfirma è conseguente a una volontà del governo. Benissimo. Invece si dice, se il presidente vuole nominare qualche illustre italiano che ha ben dato al paese, non so, l'onorevole Previti per esempio, senatore a vita, lo può fare, perché quelle sono decisioni che competono a lui, sono atti che decide lui, e di conseguenza il ministro controfirma solo per attestarne la regolarità. Questa è quello che trovate in tutti i manuali, compreso il mio, e sia pure lì ci ho messo alcune attenuazioni, l'idea che gli atti del capo dello Stato siano segmentabili in tre sezioni. Allora ci sono quegli atti che sono del governo e il capo dello Stato li emana, ma la volontà è del governo, per cui sono atti formalmente presidenziali ma di fatto del governo, mentre poi ci sono altri atti che sono formalmente e sostanzialmente presidenziali. In mezzo c'è anche la categoria degli atti duumvirali o atti complessi uguali, atti fatti in collaborazione. L'esempio sarebbe lo scioglimento delle Camere. Queste cose servono per costruire delle categorie che dovrebbero facilitare a voi lo studio, poi vengono ripetute da un manuale all'altro. Dopo 50 anni la gente pensa che queste sono delle cose vere, ma non sono cose vere. Purtroppo anche la Corte Costituzionale è recentemente caduta in questo equivoco, a proposito del decreto di grazia. Il capo dello Stato ha un potere di clemenza che gli deriva dai poteri del sovrano, del regio sovrano, il quale quando era particolarmente felice concedeva amnistie, sconti di pena, indulti e così via. Nonché la grazia, che è un provvedimento singolare. Si grazia qualche delinquente che però sta male, si è riconvertito, è molto simpatico al sovrano e così via. Allora, di recente Ciampi voleva dare la grazia a Sofri e al suo socio, come si chiama, Bonpressi, mi pare si chiami, non si chiamava Bonpressi, una cosa del genere. Il ministro Castelli non voleva e non li controfirmava l'atto. E sono arrivati al punto di fare un conflitto di attribuzione, che studieremo un po' più in là, di fronte alla Corte Costituzionale. E la Corte Costituzionale è giunta con una sentenza, a mio avviso, piuttosto sbagliata, proprio nel punto di diritto, a dire il potere di grazia è un potere tipicamente presidenziale e quindi è sostanzialmente presidenziale la decisione della grazia. Il ministro deve controfirmarlo perché quello è solo un atto di controllo formale. Vedete come questa idea della diversa funzione della controfirma ha in qualche modo preso piede non solo nella dottrina, che uno potrebbe anche dire che se ne frega, ma anche nella giurisprudenza. Ma l'idea è sostanzialmente sbagliata, perché dal punto di vista psicologico che cosa faccia il Presidente non lo sappiamo. Per quale motivo il Presidente emani un atto, questo dipende dalle circostanze, può essere per via dell'aterosclerosi, per esempio. Che ne sappiamo noi? Ci sono atti uguali? Cioè il Presidente fa sempre la stessa cosa perché è un suo potere e il Ministro no? Prendiamo il rinvio di una legge. Il rinvio di una legge non è un atto molto frequente. Che il Presidente abbia il potere di rinvio è scritto in Costituzione. Ma che lo eserciti spesso non è vero. Una volta, e sotto la presidenza Einaudi, c'era un unico motivo di rinvio, che era il rispetto dell'articolo 81, e cioè il rispetto della norma che prevede che le leggi che contengono spesa, che autorizzano spesa, debbano avere una copertura a bilancio di questa spesa. Sano principio per evitare di sfondare le casse dello Stato. Siccome Einaudi era un economista, a questo stava particolarmente attento e i suoi rinvii erano tutti rinvii motivati sull'articolo 81, anche perché per una serie di ragioni che vedremo più in là, le leggi di spesa sono quelle meno difficilmente controllabili da altri organi. Per esempio la Corte Costituzionale quasi mai ha l'occasione di sindacare su queste leggi. Per cui il Presidente della Repubblica si riteneva, si ritiene ancora, essere un po' il custode di una regola costituzionale che non ha altri giudici. Vedete, questo tipo di impugnazione ci dice che il rinvio può essere fatto per ragioni inerenti alla legalità costituzionale, cioè il rispetto della Costituzione. È un motivo di legalità. Altri presidenti si sono trovati a dover rinviare delle leggi per ragioni molto diverse. È successo qualche volta, in alcuni casi, che il rinvio della legge fosse sollecitato dal governo. Il governo, visto che una legge veniva completamente trasformata in Parlamento e conteneva delle previsioni di spesa esagerate, non avendo avuto la possibilità, non era presente, non si è accorto, di bloccare la cosa in Parlamento, l'ha bloccata alla fine del procedimento, chiedendo al Presidente di rinviare la legge. Di fatto, quel rinvio è stato sollecitato e voluto dal governo, ma la tipologia dell'atto del rinvio è sempre lo stesso. No? E notate che viene considerato un atto tipicamente presidenziale il rinvio della legge. Ma qualche volta il rinvio è fatto contro il governo. È il governo che aveva proposto quella legge senza la copertura della spesa e il Presidente gliela ha bloccata. Altre volte è fatto su proposta del governo perché il Parlamento è esagerato nella previsione di spese. Capite che fare classificazione negli atti non ha molto senso. Sta di fatto che sempre e comunque questo atto di rinvio deve essere controfirmato dal governo, che se ne assume responsabilità. Altro atto tipicamente presidenziale sarebbe la nomina dei giudici della Corte Costituzionale. Un terzo sono eletti dal Parlamento, ne parlavo l'ora prima, un terzo sono nominati dal Presidente della Repubblica. E si dice che questo è un atto tipicamente presidenziale, perché non può essere affidato al governo la responsabilità di nominare giudici nella Corte Costituzionale, che poi va a valutare le leggi fatte dalla sua maggioranza. Per cui, per una questione sistematica, si è detto qui è bene che il Parlamento, il governo si astenga da intervenire sulla scelta del Presidente, e questa scelta è fatta dal Presidente, per cui la controfirma è solo formale. Ma se domani il Presidente decide di nominare la Corte il suo cavallo, previa laurea in giurisprudenza che ormai non si nega a nessuno, e il Ministro controfirma, si assume o non si assume la responsabilità di quell'atto? Capite che sono discorsi estremamente delicati. Il Ministro comunque può essere chiamato a rispondere del fatto di non aver esercitato un controllo. Non aveva fatto lui la proposta, chi se ne frega, ma è come se l'avesse fatta, perché la sua responsabilità è di esercitare un controllo su quello che fa il Presidente. Non può dire, ah, per me il Presidente decide, il mio ruolo è meramente formale, perché il ruolo formale non esiste, lì si parla di assunzione di responsabilità. Di fatto fa molto comodo al governo liberarsi delle responsabilità degli atti del Capo dello Stato. Quando il Parlamento chiamò il governo a rispondere di alcuni atti di creazione di Cossiga, il Parlamento, il governo disse: ma io non sono responsabile politicamente, anzi, disse il Presidente della Camera, ricordo, questa discussione non è ammissibile perché il Capo dello Stato è irresponsabile. Per cui il Parlamento non può aprire una discussione su degli atti del Capo dello Stato, perché il Capo dello Stato è responsabile, non può essere chiamato a rispondere politicamente, ma il Ministro sì, e il Governo anche. Per cui, secondo me, è del tutto sbagliata questo atteggiamento. È certo che non può essere chiamato il Presidente della Repubblica a rispondere alle Camere, ma il Governo che ha controfirmato se ne ha assunto la responsabilità. È una colpa in vigilando. Aveva un compito di vigilare il Capo dello Stato. Ora torniamo e chiudiamo questo discorso sulla promulgazione della legge, perché la domanda a cui dobbiamo rispondere è per quali motivi il Capo dello Stato possa rinviare una legge, ed è il problema che ha in questi giorni Napolitano. Allora, è fuori discussione che il Capo dello Stato possa rinviare per motivi di legittimità. Voi sapete cosa vuol dire legittimità? Pensavo che fosse addirittura una parola così. Legittimità è contrapposto a merito. Legittimità riguarda la validità degli atti. C'è una sottile distinzione tra validità e legittimità, di cui parleremo più avanti. Quando si parla di legittimità, si parla di validità, e quindi si parla di vizi che riguardano il rispetto delle norme superiori. La norma superiore alla legge è la Costituzione, quindi i vizi di legittimità sono vizi che l'atto ha o per il procedimento o per il contenuto nei confronti della Costituzione. Chiaro? Questo è il principale motivo che dovrebbe spingere il Capo dello Stato a rinviare una legge. Per esempio, è stata rinviata più volte una legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, perché il Capo dello Stato, che sul giudiziario ha qualcosa da dire, essendo presidente del CSM, ha ritenuto che quella proposta di legge fosse contraria a dei principi costituzionali. la legge Gasparri, scusate la parola, sulla riforma della televisione fu rinviata dal presidente Ciampi perché la riteneva in contrasto con una sentenza della Corte Costituzionale. Vedete, sono dei motivi di legittimità, nel senso che il capo dello Stato è messo a fare un controllo, sia pure non pervasivo, perché non è un giudice, ma è un controllo sulla compatibilità della legge con la Costituzione. E viene sempre contrapposta la legittimità al merito. Il merito è il merito politico. Il merito significa anche opportunità. Questa è una classica contrapposizione che si usa nel linguaggio del diritto. Per esempio la Corte Costituzionale, c'è una certa disposizione che dice, non può entrare nel merito delle leggi, ma solo valutarne la loro legittimità. Il merito è compito della politica. Quindi, in base a questa contrapposizione, noi dovremmo dire che il Presidente della Repubblica può rinviare leggi soltanto quando vi trovi dei vizi, dei difetti di legittimità e non per ragioni di opportunità politica. Ma è poco, perché anche l'esperienza ci mostra che il capo dello Stato ha usato il potere di rinvio in certi casi per quello che si chiama merito costituzionale, che è un termine un po' bastardo inventato da Paolo Barile, se ben ricordo, che sta a indicare qualcosa di un po' specifico. Vi faccio un esempio che potete capire subito. Le Camere possono decidere sui compensi dei parlamentari. Per cui se la Camera oggi decidesse di aumentare lo stipendio ai parlamentari, non avrebbe vizi di legittimità questo atto. Ma se questo si accompagna all'ennesima finanziaria che taglia il respiro ai vivi, un atto del genere sarebbe profondamente sconsigliabile. E il capo dello Stato lo rinvierebbe probabilmente, dicendo ragazzi, un po' di decenza. Un po' di decenza che non è un argomento giuridico. Non si riflette sulla legittimità, sulla validità dell'atto, ma sulla sua opportunità, e si dice opportunità costituzionale per dire che non è un'opportunità proprio politica. Non si sta decidendo il merito politico, sulla scelta politica, ma solo sull'opportunità. Vi faccio un altro esempio. Chi era? Se non sbaglio era Pertini, negò l'autorizzazione al disegno di legge del governo, ma è la stessa cosa, che spostava il quadro dei poteri regionali e veniva dopo che era stato emanato, dopo pochi giorni è stato emanato, una legge importantissima che definiva il quadro dei poteri regionali. E il Presidente disse, forse per disattenzione, non vi siete accorti che questa grande legge, che è costata 2 anni di lavoro e che ha un suo quadro organico, è stata modificata dopo pochi giorni da questa disposizione che forse vi è sfuggita. Non è che fosse viziata quella disposizione, la legge nuova abroga la vecchia. Ma il Presidente dice, mi sembra inopportuno, da un punto di vista estetico, da un punto di vista di gestione costituzionale delle cose, non dal punto di vista politico, che si spostino le competenze appena definite. Sono questi richiami che il Capo dello Stato può fare anche in nome di valori, di correttezza nei rapporti, di non diventare violentemente impopolari, di non fare leggi provocatorie, cioè una magistratura di buon senso, interventi di buon senso. siccome non si può parlare di buonsenso perché il termine non è molto giuridico, si è inventato questa idea del merito costituzionale per dire il presidente non deve solo fare il notaio che dice ah, questa norma è invalida, ma non può neanche dire questa norma non mi piace perché non sono d'accordo nelle vostre scelte politiche. Può intervenire quando dice questa norma io non la giudico nelle scelte fatte, però ve la rinvio perché valutiate mai meglio se sia compatibile col quadro costituzionale, compatibile con le cose che avete appena fatto, compatibile con quei livelli di decenza che sono richiesti al legislatore. Non è facilmente definibile, ma è ovviamente è una questione che cambia anche a seconda della persona del presidente e del complesso del quadro politico. Vi dicevo, questo potere di rinvio è cosa molto diversa dal potere di veto. È una richiesta di riesame. Se riesame si svolge, il presidente è tenuto a promulgare la legge. È tenuto a promulgare la legge. È un atto dovuto. Poi si discute se questo sia sempre vero. Ci sono dei punti oltre il quale è difficile parlare di diritto. Se la legge è una legge violentemente liberticida, è una legge che prepara il colpo di Stato, probabilmente il Presidente della Repubblica deve avere anche il coraggio di rinviarla 40 volte, non farla mai entrare in vigore. Ci rimetterà con la sua persona, perché alla fine gli faranno un impeachment. Però è un po' nel ruolo del Capo dello Stato essere anche il tutore di una certa legalità. Nella gestione normale, ordinaria delle cose, è pacifico che il potere di rinvio può essere esercitato una sola volta. Diverso è per esempio il potere di rinvio del Presidente della Repubblica americano, il quale con il veto non solo obbliga a rivotare le Camere, ma le Camere possono superare il veto soltanto se la legge viene riapprovata con la maggioranza di 2/3 con un appello nominale, per cui con la durezza con cui da noi si cambierebbe la Costituzione, no? E a quel punto il Presidente è tenuto a promulgare, salvo che non usi il pocket veto, che è un meccanismo un po' particolare che Bush ha usato per superare l'opposizione parlamentare alle leggi di spesa per spese militari. Però è tipico di un sistema parlamentare, così come è tipico di una monarchia costituzionale, il potere di veto, perché è reale partecipazione nel contenuto. Ma dobbiamo pensare che il Presidente della Repubblica americano non è un soggetto neutro, non è un arbitro in campo. Il Presidente della Repubblica americano è il leader di una squadra in campo. È quello che sta giocando, per cui lui nelle scelte politiche è chiamato a incidere, e benché ci sia la totale separazione dei poteri, apparentemente in America, il potere di veto è esattamente questo, cioè il Parlamento può scontrarsi col Presidente e può battere il Presidente solo se ha uno schieramento così esteso da superare il suo veto. Bene, a domani. Yeah.